Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti da Eliana Astorri nella rubrica di medicina realizzata in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Oggi parliamo della giornata mondiale del rene e dei disturbi alimentari degli adulti, ma anche in età pediatrica. Oggi è la giornata mondiale del rene, che ricorre ogni anno il secondo giovedì di marzo ed è organizzata dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni per il Rene e dalla Società Internazionale di Nefrologia e la Società Italiana di Nefrologia. Il tema di quest'anno è la salute del rene per tutti e ovunque. Come possiamo proteggere i nostri reni? Lo chiediamo al professor Pier Francesco Bassi, ordinario di urologia dell'Università Cattolica e direttore dell'area di urologia e nefrologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professore, benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno dottoressa.
La giornata mondiale del rene è un'occasione per porre l'attenzione su questo organo e sulle malattie che possono colpirlo. Da cosa dobbiamo proteggere principalmente i nostri reni? Quali patologie possono colpirli?
Ma se andiamo in cerca di risposte molto semplici, direi che lo stile di vita è la prima cosa a cui dobbiamo dare importanza. Se pensate che una delle patologie che più frequentemente colpisce il rene è l'ipertensione, se pensiamo che l'ipertensione colpisce rene, cuore e cervello, una sana qualità di vita, delle sane abitudini di vita sono in grado di mantenere i reni perfettamente in funzione. E quindi questa, che è l'ipertensione, che è una patologia estremamente frequente, deve sempre tenere in conto la possibilità che, per quanto curata bene, possa creare dei danni a livello del rene. Così come altre patologie che sono inevitabilmente collegate con lo stile di vita, come banalmente il diabete, possono portare a una perdita della funzione renale. Quindi, prima di tutto, il messaggio è: abbiate un corretto stile di vita che, nel momento in cui fa bene a tutto l'organismo, non si dimentica di certo di fare del bene anche al vostro rene. Poi è da tenere in conto anche patologie non strettamente internistiche, ma patologie di tipo urologico, perché il rene fa parte di quel sistema di raccolta dell'urina e di conduzione e di eliminazione dell'urina che è l'apparato urinario, possono a loro volta interferire sulla funzione renale. Quindi pensate banalmente, io vi parlo anche da urologo, quanti reni sfasciati noi urologi vediamo. Perché? Perché un calcolo renale non è stato tenuto in debito conto, è stato lasciato a se stesso perché non dava nessun tipo di disturbi, e dopo qualche anno ci si trova di fronte a un paziente che per un piccolo calcolo ha perso un rene.
E i calcoli danno sintomi? Perché mi chiedevo che cosa si avverte.
Quando entrano nell'apparato conduttivo, nell'uretere.
Sono molto dolorosi.
E allora danno le famose coliche. Ma dopo una colica ci può essere il silenzio funzionale, che continua ad essere un silenzio che si porta avanti tutta la vita, oppure quel calcolo può essere uno dei tanti calcoli che ha quel paziente che, se non riconosciuti e non trattati, portano alla crescita del calcolo e alla distruzione del parenchima renale. Quindi un calcolo è qualcosa che può portare a una grave insufficienza renale, e anche questo deve essere tenuto in conto. Quindi una sana prevenzione, o meglio una sana attenzione nei confronti della patologia calcolotica, è uno dei sistemi per arrivare a 80 anni con dei reni perfetti.
Professore, quando una persona con insufficienza renale arriva a quello stadio in cui ha bisogno del trattamento di dialisi, quando è che succede questo?
Allora, l'insufficienza renale è qualcosa di progressivo che si identifica nel tempo, che si riesce in qualche modo a governare finché è possibile senza raggiungere la dialisi. La dialisi è un metodo per purificare il sangue da tutto ciò che non va bene, che ci circola e che normalmente viene eliminato dal rene, che in questo caso non è più funzionante, ed è esattamente un sistema che nella maggior parte dei casi permette di prendere tempo in attesa di quello che è l'obiettivo finale, che è quello di arrivare al trapianto di un nuovo rene nel paziente.
E il trattamento di dialisi è un trattamento anche a vita nel caso che non ci si sottoponga al trapianto?
Non tutti i pazienti sono candidati con insufficienza renale, sono candidabili a trapianto, perché ci sono delle regole ben precise di età, di condizioni generali per accedere al trapianto renale. Purtroppo l'offerta di organi è ancora limitata, ben venga la legge sulla donazione che possiamo fare volontaria di organi, ma chiaramente il trapianto renale è quello che dà una soluzione in termini di qualità della vita che è nettamente migliore a quella della dialisi che molti pazienti sono costretti a fare tutta la vita. Questo significa accedere a un ospedale 2, il più delle volte 3 volte alla settimana per stare ricoverati 3-4 ore per farsi ripulire il sangue dalle scorie che i reni non riescono ad eliminare. Quindi in termini di qualità di vita l'insufficienza renale è qualcosa di estremamente pesante per il paziente. Ecco perché la prevenzione, e meglio ancora l'attenzione, e meglio ancora la consapevolezza di quelle che sono le cose che si devono fare per evitare di finire in insufficienza renale, è estremamente importante. E in questo senso va la giornata della rene che oggi festeggiamo.
Professore, ma se non si hanno sintomi, se non sono mai arrivati dei segnali dei reni, quando iniziare e in che modo la prevenzione?
Ma guardi, la prevenzione ovviamente, come abbiamo detto banalmente, nel caso dell'ipertensione, dei calcoli o comunque del diabete è semplice, richiede semplicemente
analisi
quell'attenzione banale che non è fatta altro che di misurarsi la pressione una volta al mese, di fare una volta all'anno degli esami del sangue per capire quella che è l'andamento del proprio corpo, quindi non è che sono richieste delle indagini particolari e così via, ecco. Questo è importante, non è che come per determinate patologie, parliamo di prostata, uno deve fare magari il PSA, ecco. Qui parliamo di cose quotidiane, accessibili a tutti. Ogni medico di famiglia una volta all'anno fa in ogni posto d'Italia gli esami del sangue per sapere come va il proprio paziente, lì che si intercettano i primi segnali di qualcosa che non va a livello del rene.
Allora, come per tante patologie, per prevenire tante patologie, l'attenzione è sulla conoscenza, sulla diagnosi precoce e i corretti stili di vita, professore.
Assolutamente sì.
Io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro. Grazie, professor Basso.
Grazie a voi e grazie a tutti i nostri radioascoltatori.
Era il professor Pier Francesco Bassi, ordinario di urologia dell'Università Cattolica e direttore dell'area di urologia e nefrologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Domani è la prima giornata nazionale del fiocchetto Lilla e presso il Policlinico Gemelli avrà luogo una giornata di prevenzione dei disturbi della nutrizione e alimentazione. Per parlarne abbiamo invitato il dottor Lucio Rinaldi, professore di psichiatria, responsabile del Day Hospital di psichiatria della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, professore, come promesso la scorsa settimana l'avevamo invitata per parlare di questo fiocchetto Lille, quindi la ringraziamo per aver accettato ancora il nostro invito. Per avere un quadro della situazione, quale incidenza hanno le patologie legate all'alimentazione in Italia?
In Italia l'incidenza secondo gli studi è molto elevata, si parla di 2 milioni, tra i 2 e 3 milioni di persone, con molti nuovi casi all'anno, forse 8-10 mila casi all'anno, quindi è un'incidenza molto elevata.
Oltre la bulimia e l'anoressia, che sono disturbi più conosciuti del comportamento alimentare, ci sono delle patologie meno conosciute?
Assolutamente sì, intanto c'è il disturbo che si chiama binge eating, che è caratterizzato dalle abbuffate ripetute senza condotte di eliminazione, cioè senza il vomito come avviene nella bulimia, poi ci sono forme nuove come l'ortoressia, che sarebbe una forma di alimentazione caratterizzata dalla selezione dei cibi ritenuti sani e non dannosi, e ci sono altre forme come la vigoressia, che sarebbe in qualche modo la forma inversa nel maschile, perché l'anoressia è una forma di disturbo della nutrizione tipicamente femminile, mentre la vigoressia è più tipicamente maschile e si caratterizza per questa ricerca sempre nel corpo, però di una muscolatura e di una corporatura sempre molto massiccia, con l'uso di anabolizzanti e altre sostanze, che è un altro dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Ultimamente poi ci sono nuove forme, tipo la drancoressia, ad esempio, che è caratterizzata da questa tendenza a bere sostituendo con l'alcol il cibo, quindi assumendo le stesse calorie ma attraverso l'alcol. Diciamo che sono tutte forme, no, esistenziali, nelle quali si sceglie, attraverso la relazione col corpo e con il cibo, di modulare o gestire determinate situazioni affettive, in particolar modo nell'adolescenza, ma non solo, anche nelle fasi più avanti della vita.
E voi quindi nel Day Hospital ne vedete di questi casi, ma sono i genitori che portano gli adolescenti o vengono anche gli adolescenti perché si rendono conto del problema che hanno?
Ma guardi, ovviamente le situazioni sono tra di loro disparate, sono molto diverse. Di solito, appunto, per quanto riguarda specialmente l'anoressia, è l'ambiente, sono appunto i genitori o l'ambiente intorno, insomma, la scuola, i vari contesti dove viene notata intanto il calo di peso, poi questa attenzione particolare all'alimentazione, il fatto di evitare di mangiare con gli altri, tutta una serie di segnali che evidenziano un qualche tipo di disagio. Allora vengono richieste valutazioni, insomma, in tutti i contesti che sono sul territorio nazionale, rivolti alla cura, diciamo, all'attenzione su disturbi della nutrizione. Anche noi qui abbiamo ambulatori, ovviamente un'attività di day hospital, abbiamo la possibilità di ricoverare, e l'open day, che appunto sarà rivolto proprio a illustrare tutta una serie di percorsi, quello che si terrà domani.
E appunto domani al Gemelli avrà luogo un open day dedicato ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, durante il quale verrà presentato il codice Lilla, percorso clinico assistenziale del Gemelli. Ci spiega di cosa si tratta?
Sì, allora il codice Lilla è un percorso clinico assistenziale che è stato organizzato recependo le linee guida del Ministero della Salute. Si tratta in realtà di un percorso dedicato ai disturbi al comportamento alimentare, per cui quando noi avremo, si dovesse recare in pronto soccorso uno dei servizi dell'ospedale una persona affetta da un disturbo alimentare, avremo un percorso già prestabilito di assistenza, ascolto, terapia, con tutta una serie di subentranti momenti di cura. È ovviamente un percorso che attiene all'ospedale, poi l'ospedale ovviamente è collegato con il territorio, per cui laddove finisce il compito dell'ospedale si apriranno i percorsi successivi, sul territorio. Questo consente, perché il Ministero della Salute ha voluto molto, il Ministro, questo tipo di attuazione, per non confondere situazioni, appunto, che avessero linee di confine, si potessero appunto sovrapporre, ma anche per offrire un percorso pensato proprio su questi disturbi, quindi qualcosa di ben fondato sia sull'esperienza clinica che sulla ricerca.
Anche perché queste patologie, come ormai molte si è visto, hanno bisogno di un approccio multidisciplinare. Qui lo psicologo o lo psichiatra lavorano insieme al nutrizionista o all'endocrinologo.
Esatto, perché la particolarità dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, che sono disturbi che appartengono al mondo del disagio psichico, tuttavia la particolarità è quella di coinvolgere il corpo, quindi laddove il corpo viene coinvolto, a volte con una pressione anche molto importante, è necessario, è inevitabile avere un approccio appunto multidisciplinare, perché molte volte bisogna far sì che il corpo riprenda delle funzioni, il corpo anche motivo di grave rischio, perché ad esempio nell'anoressia si muore, ci sono molti, anche migliaia di casi di decessi annui per anoressia, perché quando il corpo viene forzato e non c'è un recupero adeguato, purtroppo il corpo ci abbandona. Quindi è molto importante avere questo approccio integrato, e l'ospedale interviene prevalentemente nelle situazioni, diciamo, di crisi, di emergenza e di urgenza, tentando di costruire dei precursori, dei presupposti per un recupero di situazioni più armoniche.
Si prevede quando si potrà concretizzare questo codice Lilla?
No, il codice Lilla è stato da noi già attuato, per cui lo presentiamo appunto
venerdì. Quindi è già in essere?
E quindi da domani, diciamo, è già in essere, perché abbiamo attivato tutta una serie di... avremo anche un telefono dedicato per accogliere le urgenze o situazioni di crisi, anche di colleghi che lavorano sul territorio e che hanno bisogno del nostro intervento in situazioni di acuzie. È tutto un percorso dedicato, insomma.
Bene, auguri per questo codice Lilla, che sicuramente andrà incontro e potrà salvare tante persone, tanti adolescenti da questo tipo di problemi. Io ringrazio il dottor Lucio Rinaldi, professore di psichiatria, responsabile del DH di psichiatria della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professore, grazie per essere stato ancora con noi.
Grazie a voi dell'invito, buongiorno.
Una pausa musicale, poi andremo al Bambino Gesù.
Buonanotte, buonanotte amore mio, buonanotte tra il telefono e il cielo, ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero, il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te, la coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte tra le stelle e la stanza, per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto, tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte monetina, buonanotte tra il mare e la pioggia, la tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Gli uccellini nel vento non si fanno mai male, hanno ali più grandi di me, e dall'alba al tramonto sono soli nel sole. Buonanotte, questa notte è per te.
Non sono solo gli adulti, gli adolescenti a soffrire di disturbi alimentari, i sintomi si riscontrano sempre più frequentemente in bambini che hanno anche meno di 10 anni. Nella prima parte della rubrica abbiamo parlato del fiocchetto Lilla, la giornata che ricorda appunto i disturbi del comportamento alimentare e la presentazione del codice Lilla del Policlinico Gemelli. Ora ne parliamo con gli specialisti del Bambino Gesù e abbiamo invitato la dottoressa Valeria Zanna, neuropsichiatra responsabile della struttura di anoressia e disturbi alimentari dell'ospedale pediatrico romano. Dottoressa, benvenuta.
Grazie, benvenuti anche a voi.
Dottoressa, com'è possibile che l'esordio dei disturbi del comportamento alimentare possano apparire così precocemente?
Assolutamente sì, possono comparire così precocemente nell'ambito di 2 disturbi distinti, cioè sia la condizione più conosciuta e grave, che è l'anoressia nervosa, i cui esordi iniziamo a vedere anche intorno agli 8-9 anni, ma sia in un'altra nuova classificazione diagnostica, che è il disturbo dell'alimentazione evitante restrittivo, che è tipico delle fasce d'età più basse.
Che significa esattamente?
Disturbo dell'alimentazione sì. Evitante restrittivo, l'acronimo è più noto come ARFID.
Cioè i bambini tendono a scegliere i cibi, ad essere selettivi sul tipo di cibo?
Anche, cioè l'alimentazione selettiva è un disturbo che può rientrare dentro l'ARFID. Diciamo che la differenza tra le due grosse categorie è quella che nell'anoressia nervosa la restrizione alimentare è sostenuta, come avviene diciamo negli adulti, da tutta un'ideazione alterata rispetto le conseguenze del mangiare, cioè loro pensano che mangiare significhi ingrassare, e anche dalla alterata percezione che loro hanno del corpo, quindi dalla dismorfofobia e dall'eccesso che viene attribuito alla percezione del corpo in termini di autostima, per cui tutta quanta l'autostima di queste bambine e ragazze verte sulla necessità di avere un corpo molto magro. Nell'ARFID abbiamo una situazione diversa, cioè abbiamo bambini che non mangiano, ma non mangiano in modo molto impegnativo, al punto tale da doverli ricoverare, spesso hanno bisogno di nutrizione enterale, quindi insomma provvedimenti anche piuttosto seri e importanti, ma tutta questa situazione non c'è. In realtà sono bambini che mangiano molto poco perché o hanno un disinteresse per il cibo, quella che un tempo veniva chiamata anoressia infantile, che oggi invece rientra appunto in questa diagnosi di ARFID, un disinteresse per il cibo fin da quando erano piccoli, mantengono un'attenzione buona su tutte quante quelle che sono le attività della loro vita, ma quando è il momento di mangiare proprio è un momento molto difficile da sempre. Oppure sono bambini che hanno una difficoltà di ingerire alcuni alimenti per le caratteristiche proprio organolettiche, quindi il colore, la consistenza, il sapore, cioè quindi l'alimentazione selettiva, oppure fenomeno altrettanto diffuso, si bloccano nel mangiare perché hanno paura delle conseguenze del mangiare, ma non di ingrassare, hanno paura di vomitare, hanno paura di strozzarsi, hanno paura di sentire male, quindi dolori di stomaco, dolori addominali.
Dottoressa, voi specialisti come affrontate questo tipo di problema?
È chiaro che più i bambini sono piccoli più necessitano di un intervento tempestivo, perché quando un bambino smette di mangiare le capacità che ha l'organismo di adattarsi a questa condizione diciamo è più bassa rispetto a quella di un adulto. La primissima attenzione deve andare verso quelle che sono le conseguenze mediche, ovviamente, però conseguentemente ci dobbiamo far carico di tutto quanto il sistema, perché quando un bambino non mangia e soprattutto quando un bambino è piccolo sollecita nei genitori un'angoscia estremamente elevata. E questi comportamenti, diciamo, di ansia genitoriale non fanno che aumentare ancora di più il disturbo del bambino, per cui si entra proprio in un circuito che si autosostiene da solo.
Questo tipo di disturbo è aumentato negli ultimi anni?
Sì, cioè è aumentato l'esordio dell'anoressia nervosa, cioè nel senso che noi vediamo esordi anche appunto come dicevo prima in età molto precoci, 8-9 anni, e vediamo bambine che non mangiano perché hanno paura di ingrassare, conoscono perfettamente gli introiti energetici di qualsiasi cosa, per cui le calorie che ci stanno nelle barrette piuttosto che nei biscotti, hanno veramente la stessa ideazione grave
dell'adulto,
fare esattamente nell'adulto. Contemporaneamente è aumentata, se vogliamo, la diagnosi più specifica di questo tipo di disturbi che dicevo prima, cioè dell'ARFID, perché è una categoria di relativo introdotta diciamo nella nostra classificazione relativamente recente, insomma, e quindi possiamo dire che effettivamente le diagnosi che facciamo di ARFID oggi sono molto più ampie. Forse prima erano delle diagnosi che si perdevano nell'ambito di diagnosi diffuse come disturbi del comportamento alimentare non altrimenti specificati.
Un consiglio a quei genitori che si accorgono che è possibile che nei loro figli stia insorgendo questo tipo di problema?
Non sottovalutare assolutamente i cambiamenti alimentari dei loro figli, non pensare che sia solo un fenomeno passeggero, non neanche esercitare un'ansia eccessiva, ma insomma verificare un pochettino quello che sta succedendo, allargando anche l'attenzione a quello che è il contesto di vita un pochino più generico, per cui ai primi segni meglio chiedere un aiuto specialistico in più piuttosto che condurre poi i propri figli quando il disturbo è un pochettino più avanzato nel tempo.
Grazie alla dottoressa Valeria Zanna, neuropsichiatra responsabile della struttura di anoressia e disturbi alimentari dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottoressa, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi di avermi invitata, arrivederci.
Questa è una settimana densa di eventi e ricorrenze che riguardano la salute. Per l'undicesima edizione della settimana mondiale dedicata al glaucoma, domani dalle 9 alle 14, gli specialisti della clinica oculistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli offrono gratuitamente e senza prenotazione uno screening completo a soggetti a rischio di questa patologia. Effettueranno misurazione della pressione oculare ed esame del nervo ottico. Ed è il momento di salutarci, vi ricordo che tutte le trasmissioni della rubrica di medicina si trovano in podcast su www.vaticannews.va. Se volete potete inviare un WhatsApp al numero 335 12 43 722. Io vi aspetto giovedì prossimo alle 12.15 per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.